Ave Maria, cari fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti al secondo appuntamento che facciamo sulla figura e l'approfondimento del sacerdote Padre Vincenzo Cuomo, un sacerdote veramente esemplare per la Chiesa di Napoli. E lo facciamo insieme a colui che è stato suo grande amico e frequentatore per 17 anni, almeno 17, ed è il dottore Rosario Barone, che ringraziamo per essere ancora qui con noi. Buonasera Rosario, grazie per la
Buonasera, Gabriele.
presenza. Allora, per chi non conoscesse la figura di padre Vincenzo Cuomo, diciamo subito che è un sacerdote che è nato nello scorso secolo, nel 1923. Praticamente 101 anni fa, grosso modo, ed è entrato subito giovanissimo in seminario, aveva 13 anni, nel dicembre del 36. E poi nel 47, quando ha raggiunto l'età di 24 anni, è stato ordinato sacerdote della Chiesa di Napoli e ha esercitato, insomma, insieme ad altri 46 confratelli, ha poi continuato, insomma, fino alla fine, fino a quando ha potuto esercitare appunto pubblicamente il suo ministero, ed è deceduto e trapassato all'altra vita poi il 18 luglio del 2009. E parleremo anche, se avremo il tempo, degli ultimi momenti della sua vita. Allora, padre Vincenzo è stato l'esorcista ufficiale della diocesi di Napoli a 48 anni, gli è stato conferito questo incarico dal cardinale Ursi ed è poi stato mantenuto da tutti gli altri vescovi che l'hanno succeduto. Allora, ecco, siamo nel tempo quaresimale, no? Quindi potremmo dire che non c'è niente di più pertinente che chiederci: che cosa pensava Don Dolindo della penitenza? Prego, Rosario, ci puoi
Allora,
dire.
innanzitutto io ringrazio per l'invito e in secondo luogo saluto tutti i telespettatori, in questo momento stanno in diretta. Dunque, Don Dolindo Rotolo era stato il padre spirituale di Padre Cuomo. Quindi Padre Cuomo andò da Padre Pio per chiedergli chi dovesse essere il suo padre spirituale, chiedere consiglio, e Santo Padre Pio disse che il padre spirituale doveva essere Don Dolindo Ruotolo. Quindi Padre Cuomo ci parlava spesso di Don Dolindo Ruotolo e quindi io l'ho conosciuto, Don Dolindo attraverso di lui. Don Dolindo faceva penitenze incredibili. Innanzitutto era tutto curvo, sempre con questa borsa pesante. Fa Don Dolindo, ma che tenete in questa borsa? Perle per il paradiso, rispondeva. Quando morì e videro nella borsa c'erano le pietre. Quindi era una penitenza continua. Tra l'altro, le penitenze che faceva d'inverno, Don Dolindo, dormiva per terra con lenzuolo e con la finestra aperta. Ed estate invece con la finestra chiusa e con la coperta. Erano penitenze incredibili. Poi, tra l'altro, ci raccontava poi Padre Cuomo, quindi le notizie poi del suo figlio spirituale, che lui, Don Dolindo viveva con due sorelle, se non che le sorelle preparavano il pranzo e lui prendeva tutto il pranzo, lo metteva in una guantiera con un coperchio di plexiglass e lo portava a un povero. E poi lui si andava a mangiare la sciacquatura dei piatti. Quindi Padre Cuomo diceva, ho cercato di capire chi fosse il povero a cui portava quel pranzo, ma non è mai riuscito a capirlo. Ecco, quindi Don Dolindo, uomo di grandissima umiltà. Tra l'altro, sono legati a lui alcuni episodi molto particolari. Padre Cuomo sempre ci raccontava c'era un console turco a Napoli che doveva imparare l'italiano. E Don Dolindo parlava molto bene italiano, un bell'eloquio, una bella voce, eccetera. Per cui il console andava da lui per imparare l'italiano, non gli interessavano certo i concetti, però i concetti li doveva imparare per forza. E una sola cosa Don Dolindo non poteva spiegare al console musulmano, non poteva spiegare che cosa fosse l'Eucaristia. E un bel giorno si trovò Don Dolindo parlando con questo qua, gli disse: io devo andare alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, a via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli, e perché devo andare a suonare. Lui suonava l'organo, aveva una bella voce, per cui chiese al console di andarlo ad ascoltare per avere un suo parere. E Don Dolindo ce la mise tutta, suonò come meglio poteva, eccetera. Poi scese giù dall'organo e chiese: beh, che le sembra? E il conto rispose: io veramente non ho sentito niente. Ma che cos'era quella cosa sull'altare che dava tutta quella luce? Ecco, questo quindi era uno degli episodi di Don Dolindo.
Sara, ti interrompo un attimo perché tu prima hai parlato di Don Dolindo come appunto delle penitenze che faceva e hai ricordato che d'estate dormiva sotto le coperte con la finestra chiusa, ma anche Padre Vincenzo Cuomo d'estate portava dei maglioni un po' non
Certo,
troppo leggeri. Ci vuoi raccontare un po'?
con piacere. Padre Cuomo aveva imparato bene dal suo padre spirituale. Faceva penitenze semplici, molto semplici, ma estremamente efficaci. E io mi ricordo nei primi tempi, quando l'ho conosciuto, in piena estate, con un caldo torrido, io vedevo dalla manica del talare uscire il maglione di lana, quello che si adopera d'inverno, quello con le maniche lunghe. E io mi domandavo: ma che ci fa il padre Cuomo con questo maglione, con tutto questo caldo? Poi pensavo: ma insomma, sarà anziano, forse sente più, avverte più il freddo. E invece padre Cuomo stava facendo penitenza sotto gli occhi di tutti senza che se nessuno se ne accorgesse. Ma io questo l'ho capito solo dopo molti anni, perché lì per lì non avevo capito. Oppure quando in piena estate, sempre con un caldo terribile, lui camminava con la tallare e il suo sciallone, era uno sciallone di lana, un grande sciallone di lana come un po' quello delle nonne di una volta, e il cappello a tre punte. Per cui durante un viaggio che andavamo a Colle Valenze, perché c'era la riunione del Movimento Sacerdotale Mariano, riunione annuale, quindi, nel quale la Chiesa era presente, era piena di sacerdoti, di vescovi di tutte le parti del mondo, ci fermammo ad un'area di servizio per servirci dei bagni, e un signore rimase molto colpito da questo padre Cuomo che stava con tutto questa talare pesante. Ma perché siete vestito così? Me lo disse in maniera educata, però non c'era scherno, era proprio meravigliato. E Padre Cuomo, aprendo le braccia, disse: faccio penitenza per i vostri peccati.
Ma anche a tavola,
Come?
vero Rosario? Anche a tavola, Padre Cuomo faceva delle penitenze
Anche a
tali da
tavola, Padre
unirsi
Cuomo,
al suo.
sì, faceva delle penitenze anche a tavola, e ancora una volta. Le penitenze non erano le penitenze che leggiamo molto spesso nei santi, fustigazioni, cilizi, eccetera. No, erano penitenze semplici ma estremamente efficaci. Sotto gli occhi di tutti, quando si andava in un pellegrinaggio, si stava a tavola in ristorante, Padre Cuomo praticamente mangiava tutto, mangiava tutto. Ma alla fine, se cioè, volete il dessert, no, portatemi un po' di frutta. E io pensavo: vabbè, non gli piace il dessert, vuole la frutta. No. No, trasformava in penitenza anche questo. Non chiedeva, se il piatto era buono, non chiedeva mai praticamente un'aggiunta, niente, mangiava esattamente, era penitenza il mangiare tutto, piaceva o non piaceva, e poi soprattutto inseriva questa penitenza semplice nel modo più elementare. Erano proprio penitenze da manuale, io le definisco così.
Lui insegnava che c'era una certa differenza tra spirito di penitenza e penitenza. Cosa diceva in merito?
Insegnava, diceva: vedete, c'è differenza tra la penitenza e lo spirito di penitenza. La penitenza è cosa buona. Allora io rinunzio a bere vino per un mese, io non prendo dolci, io non fumo, io non guardo il televisore, così. Una penitenza è un fioretto, una penitenza gradita a Dio. Ma lo spirito di penitenza è un'altra cosa. Cioè, è un atteggiamento continuo di ricerca dei modi di fare penitenza. È uno stato, è un pochettino, lui spiegava, come il cercatore d'oro che scava, scava, scava per cercare altro oro. Quindi praticamente era una ricerca continua per trovare i modi per fare penitenza. Parentesi, c'era un suo figlio spirituale, Padre Cuomo c'era un suo figlio spirituale che a tavola, sempre nei pellegrinaggi, aveva due bicchieri in cui aveva messo l'acqua in tutti e due, per cui nessuno poteva aggiungere il vino. Apparentemente è una cosa semplice, normale, non voleva il vino, non si poteva aggiungere. Padre Como è tutto contento nel vedere questo figlio spirituale suo che era diventato così bravo. Era
Benissimo.
penitente, diceva, mi danno lezioni.
Ma tra le penitenze, padre Vincenzo Cuomo cercava anche delle umiliazioni. Immagino che gli sarà capitato qualche volta di subire delle umiliazioni. Come reagiva a queste?
Anche lì era, Padre Cuomo insegnava e praticava, quindi insegnava, ma poi insegnava anche praticando, soprattutto facendolo vedere. Ci trovavamo a Pompei per la riunione del Movimento Sacerdotale Mariano che si faceva, di Don Stefano Gobbi, che si faceva 2 volte all'anno, marzo, aprile e verso settembre, ottobre. E a un certo punto c'era un sacerdote che celebrava all'altare e Padre Cuomo non concelebrava, ma guidava i canti dal lambone. Allora Padre Cuomo intonò un canto e il sacerdote che c'era, che ci stava celebrando, dall'altare lo rimproverò aspramente davanti a tutti. Poi io stavo a 10 metri da Padre Cuomo nei banchi, vedevo il viso, tutti quanti figli spirituali, ma questo come si permette? Allora, bene, Padre Cuomo si girò verso il sacerdote che stava parlando, senza battere ciglio, poi ascoltò la correzione, si girò lentamente e obbedì. Io lo vedevo davanti, non batté ciglio, non si mossero le palpebre. Passa un po' di tempo, la messa continua. E ancora una volta il sacerdote rimproverò dall'altare Padre Cuomo. Padre Cuomo aveva intonato un altro canto, lo rimproverò una seconda volta, ma sempre in malo modo. Padre Cuomo ripeté questo gesto, si girò verso il sacerdote, ascoltò e poi lentamente, senza battere ciglio, obbedì. Non c'era bisogno di omelia. Non
Bene,
c'era bisogno di omelia.
penitenza e disciplina a volte vanno a braccetto. Cosa pensava padre Vincenzo della disciplina?
Padre Vincenzo della disciplina era rigidissima su se stesso. Io non so come abbia fatto, era penitenza, c'è poco da discutere. Era una disciplina rigidissima. Del resto, un atleta se non usa la disciplina non può allenarsi. Un musicista se non suona in continuazione con disciplina non può suonare. La stessa cosa un militare se non si esercita. Bene, Padre Cuomo aveva una disciplina più che militare. Quindi la mattina sveglia alle 4:45, 5 meno un quarto, a volte anche alle 4:30, sempre. Poi dalle 5 alle 6 la chiesa si apriva alle 6, tra le 5 meno un quarto e le 6 aveva recitato il breviario e aveva recitato 3 corone del rosario. Quindi non c'era nessuna perdita di tempo. Alle 7 precise la chiesa doveva essere aperta e poi c'erano praticamente tutte le incombenze del parroco. Tra l'altro il mercoledì mattina c'erano poi anche gli esorcismi che praticamente venivano fatti dalle 6 di mattina alle 9 di mattina del mercoledì. E c'era una fila di 180, 200, 250 persone, tutte quante in fila col bigliettino per essere ricevuto e li riceveva tutti quanti. Quindi anche lì poi, dopodiché, c'erano le incombenze del parroco, c'erano le persone che incontrava al mattino, poi a mezzogiorno si chiudeva la chiesa, tornava a casa, il tempo di mangiare e poi dopodiché alle 4 precise riapriva la chiesa, alle 5 chiedo scusa, alle 5 riapriva la chiesa, c'erano una breve esposizione eucaristica. C'era la messa del viceparroco e poi c'erano tutte quante le catechesi. Padre Cuomo teneva le catechesi sempre, cioè non si saltava mai. Il martedì alle 19 catechesi per i giovani. A parentesi, le catechesi erano rigidamente distinte tra uomini e donne, non c'erano classi miste, perché diceva che in un'enciclica Papa Pio X aveva condannato la coeducazione. Quindi martedì alle 19 catechesi per i giovani, giovedì alle 19 c'è la catechesi per gli uomini, il venerdì mattina alle 10 c'è la catechesi per le casalinghe, per le mamme e venerdì alle 19 c'era la catechesi per le giovani. Sabato alle 20, un quarto d'ora, c'era la catechesi per quelli che dovevano fare dovevano ricevere la cresima. Questo sempre, senza mai saltare. Poi si aggiungevano gli esercizi spirituali che doveva tenere presso le suore immacolatine francescane, presso i frati francescani dell'Immacolata a Frigento, c'erano i pellegrinaggi, insomma, si aggiungevano tutte queste cose. La sera poi, non so il tempo come lo potesse trovare, il tempo per tutto, non si saltava mai. Abbiamo detto la messa alla mattina alle 7. Tutto l'anno era rigido, c'erano soltanto due eccezioni, tre eccezioni, chiedo scusa, soltanto la mattina di Natale, mattina di Capodanno e mattina di Pasqua. Dal momento che c'era stata la veglia, la messa non era alle 7, ma era alle 7:30. Mezz'ora.
Recupero in... Allora, padre Cuomo dava anche molta importanza al controllo della lingua, vero?
Sì,
Cosa
era
dice?
il controllo della lingua era una delle sue forme di disciplina maggiore. Nasceva effettivamente da un esercizio di una vita intera. Controllare la lingua nel senso di non parlare male già è una cosa difficile, perché con la lingua possiamo commettere molti peccati: calunnie, diffamazioni, spergiuri, bestemmie, mormorazioni, critiche, giudizi. Chi più ne ha più ne metta.
Ma anche
Quindi, in
il solo
breve.
parlare inutile, ma anche il solo parlare
Anche il
inutile.
solo parlare lungo, quindi anche il parlare a lungo, senza controllarsi, porta molto spesso che non ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo, cioè entrano critiche, maldicenze, senza che neanche ce ne accorgiamo. Quindi già il controllare la lingua nel senso di non parlare male già è tanto, non è facile. Ma poi in più il padre Cuomo invece aveva raggiunto il controllo della lingua, cioè le parole uscivano pesate, tutti lo sapevano, tutti i figli spirituali, i parrocchiani. Le parole erano due, tre parole e dicevamo che lui metteva il timbro. Era così, chiuso. E il padre, ma mi sembra che questa cosa sia in questi termini. È così, due parole. Padre, ma mi sembra che questa persona sia un poco disonesta. Lo è, due parole. E poi dava un piccolo commento in napoletano, cioè dava una spiegazione in napoletano, ma sempre molto 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 breve. Cioè le parole dovevano essere assolutamente categoriche. Si aggiunge poi che usarle poche parole, ma usate bene, come queste parole diventavano catechesi, amore, era tutto, come maestro, come padre spirituale, come maestro, sempre la lingua diventava un modo per elevare, edificare la persona che aveva davanti. Anche come padre spirituale, le parole erano secche, precise, due o tre, e non si scherzava. E sulle parole non era estremo, molto molto severo. Se praticamente venivano dette delle cose contro, amava tutti, però se qualcuno diceva anche una parola contro la verità, non accettava da nessuno, compreso il sottoscritto. Quante volte mi ha corretto, io facevo delle osservazioni che non andavano bene, una sola, no, no, è questa parola che non mi piace, è questa parola che è sbagliata, era molto 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 preciso. E poi le sue parole diventavano amore, diventavano insegnamento. Una cosa che fa sempre sorridere: c'è un'anziana suora che doveva prendere il treno per andare dalla stazione centrale di Napoli alle 23, alle 11 di sera. La zona della stazione, soprattutto di sera, per una donna sola può essere un po' pericoloso, siamo in una zona con dei problemi sociali. Però la suora, prima di partire, andò da Padre Cuomo e disse: domani parto così alle 20, ma per me che problemi ci sono? Io sono vecchia, chi mi interessa posso dare. Suora, non sia tanto sicura di sé, perché quando manco pane frisco, pure tozzo le fanno con... cioè tradotto dal napoletano in italiano, cioè quando manca il pane fresco, anche il pane secco praticamente
Allora,
è
fermo, sì. Certo,
interessante, quindi non essere tanto sicura di sé.
molto bella questa. In fondo, insomma, tutte queste cose che ci stai dicendo di Padre Cuomo fanno di lui un santificatore delle anime.
Assolutamente sì, assolutamente. Allo stesso modo, Allo stesso modo era per l'esorcismo, quindi l'esorcismo era ancora una volta un uso della parola preciso e un utilizzo della parola e di questo ministero della Chiesa per il bene delle anime. Ha dato amore sempre, per
Ecco,
tutti e
parliamo.
anche per i grandi peccatori, anche quando una persona era peccatore, cioè nel senso che stava nel peccato e non lo voleva lasciare. Padre Cuomo gli usava una grandissima benevolenza, pur non tollerando minimamente il peccato, nel modo più assoluto. C'era un uomo che voleva andare da lui con l'amante. Se venite, risposta di Padre Cuomo, si venite con quella femmina, caccia fuori a tutte e due. Era preciso, molto, sempre con grande amore. Cioè anche la correzione era fatta con amore. Tutto,
Ecco,
tutto
molto
era fatto con amore.
interessante notare questo aspetto, no?
Non ho
Perché è
capito.
molto interessante notare questa particolarità dell'esorcismo, che anche il modo per parlarne in modo corretto. E molto spesso quando si tocca questo argomento si scivola quasi su un gusto dell'horror, no? Su tematiche un po' di questo tipo. In realtà l'esorcismo è un servizio che si presta alle anime per liberarle e per condurle in paradiso. Ed è con
Certo.
questo spirito che Padre Cuomo esercitava appunto questo suo ministero, che tra l'altro non, diciamo, non è privo di controindicazioni, nel senso che il sacerdote esorcista è un sacerdote particolarmente attaccato. Ce ne vuoi parlare un po'?
Certo. Certo. Innanzitutto ne parlo volentieri come catechismo. Desidero fare su questo argomento, su questo capitolo del libro, due o tre premesse. Innanzitutto, stiamo vivendo proprio in diretta in questi giorni questo episodio gravissimo avvenuto in Sicilia, di questo omicidio estremamente grave, eccetera. E si è sentita parlare la parola esorcismo, questo è un fraintendimento grave di una parola, per cui non si capisce più niente, sembra qualcosa di medievale, non si capisce più il punto di riferimento. Quindi è un termine assolutamente errato messo in questi termini. Punto primo. Punto secondo, l'esorcismo, che cos'è l'esorcismo? L'esorcismo è una obbedienza, è un ordine che viene dato con un'intimazione imperativa data dal ministro di Dio, autorizzato, al demonio col tu, affinché lasci quella persona, lasci quel luogo, lasci quell'animale, lasci quella terra, la campagna. Quindi è un ordine che può dare soltanto il ministro autorizzato. Ora, a proposito di questo, c'è stato Padre Amort che ha fatto un grande servizio alla Chiesa, perché con i suoi libri, soprattutto con i primi libri, ha sensibilizzato la Chiesa come clero e come fedeli su questa realtà dolorosa e contemporaneamente estremamente importante che è l'esorcismo. Ma Padre Amort ha parlato solo da esorcista, mentre invece Padre Cuomo parlava da parroco, cioè significa l'argomento esorcismo era soltanto una parte della catechesi. Per il resto si parlava del battesimo, dell'Eucaristia, delle virtù infuse nel battesimo, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, dedicava, c'era, era catechismo, allo stesso modo era in pratica l'argomento esorcismo. Quindi per Padre Cuomo è un aspetto da notare che il libro è fatto di 33 piccoli capitoli, ma dell'esorcismo se ne parla solo in uno, non si parla sempre di esorcismo o per niente. C'è un grosso problema perché no, non se ne deve parlare troppo e in realtà non se ne parla proprio. No, è necessario che sull'argomento si abbiano delle idee chiare, poche idee chiare, e poi non si deve parlare sempre di questo perché non va. Però ci devono essere delle idee chiare, precise. Punto terzo, l'argomento era affrontato da Padre Cuomo sempre con estrema semplicità. Quindi con poche cose chiare, semplici, come fanno il maestro con i bambini della scuola elementare, e in maniera molto piana. Quindi, come dicevi giustamente tu, non si parlava di un film dell'orrore. Il film dell'orrore, l'esorcista, non corrisponde assolutamente a niente della realtà, è solamente un film dell'orrore. Quindi era necessaria questa chiarezza. Io desidero leggere un piccolo pezzo di come presentava l'argomento, perché in maniera tale si capisce con quanta semplicità, Padre Cuomo, desidero Desidero leggerlo dal vivo, dal libro che ho qui, per far capire come affrontava l'argomento. Oggi diciamo due parole su questa faccenda degli esorcismi. Dunque, e cominciava poi a fare riferimento alle sacre scritture, dalla Genesi all'Apocalisse. Purtroppo, anche se noi non lo pensiamo e non lo desideriamo, purtroppo abbiamo un brutto nemico che di sua iniziativa, spontaneamente e tenacemente, e con tutta malizia che è sua completamente, questo nemico ci perseguita, questo nemico vuole la nostra rovina eterna, rovinato lui è tutto intento alla nostra rovina. Questa verità di fede la troviamo già nel Vecchio Testamento, la troviamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, la troviamo nella storia della Chiesa, sempre nel passato e nel presente. E l'umanità avrà sempre purtroppo un nemico feroce, agguerrito, molto intelligente, astuto, bugiardo, menzognero, un nemico che cerca per tutto di portarci alla rovina. Queste sono parole sue, quindi io sto leggendo riportato da una registrazione di Padre Cuomo senza modificare niente, quindi è una registrazione dal vivo. Ultime cose, si è introdotto nella nostra storia, nella storia dell'umanità sin dal principio. Egli non può tollerare che un giorno delle creature umane, inferiori per natura alla loro natura, possano raggiungere il paradiso, occupando quei posti che, ahimè, il demonio e tutti i suoi angeli perversi hanno perduto per sempre, per tutta l'eternità. Avete compreso di che cosa voglio parlare questa sera? Di questa realtà con la quale abbiamo a che fare sempre, anche se non lo vogliamo, anche se non lo vogliamo stuzzicare, però lui non ci lascia credere, anche se noi non lo andiamo a stuzzicare. Così il padre Cuomo esordiva e spiegava, cioè poneva l'argomento in termini di teologia, quindi e faceva riferimento sempre in maniera. Allora, che cosa ci spiegava? Quindi questi sono i pochi concetti che ci tenevo a sottolineare. Punto primo, è tutto un nemico.
Che poi del
Come?
resto fanno parte appunto del catechismo della Chiesa Cattolica, che molto spesso non
Certo, il catechismo
ricordiamo
della
più.
Chiesa era rigidissimo. A proposito, ho
L'inizialità.
detto che cos'è l'esorcismo? È un ordine dato dal sacerdote autorizzato al diavolo col tu di lasciare quella persona, eccetera. Questo col tu lo può fare soltanto il sacerdote autorizzato oppure il Papa non ha bisogno di nessuna autorizzazione perché è la massima autorità. I vescovi possono esercitare l'esorcismo senza nessuna autorizzazione, lo possono esercitare il sacerdote, questo ministero, su richiesta del vescovo, su mandato del vescovo della diocesi. E questo mandato può essere revocato in qualunque momento. Cioè il sacerdote, il vescovo chiama il sacerdote e dice: senti, io ti do carta bianca, oppure mi devi fare l'esorcismo a questa persona, ti do carta bianca, oppure può dire: tu da questo momento non fai più esorcismo. E il sacerdote deve obbedire. Quindi
Ecco, allora visto
questa.
che hai trattato questo punto, no? Scusa se ti interrompo, anche per esaurire una domanda di una nostra ascoltatrice, tu hai sicuramente sentito parlare di quest'ultimo caso che c'è stato in Sicilia, dove due, per quel che so io, poi mi correggi se sto sbagliando, due evangelici hanno praticato l'esorcismo facendo torture e uccidendo anche, facendo morire due persone, credo, se non ricordo male. Allora, vogliamo spiegare che differenza c'è tra un esorcismo vero e chi non è autorizzato invece a farlo? Perché altrimenti questo genera
Sì,
tanta, tanta confusione.
tanta, tanta, tanta confusione. Allora, io l'ho accennato all'inizio della domanda in cui abbiamo parlato di esorcismo, ho fatto riferimento a questo. Lì di esorcismo non si parla. Cioè l'esorcismo usato in quei termini è un termine sbagliato. Lì è un omicidio efferato, grave, satanico. Sono gli assassini che hanno bisogno dell'esorcismo, altro che storie. Quindi praticamente è un uso assolutamente improprio della parola esorcismo, che è una parola che ha sempre generato ricordi medievali e così via. Mentre invece nella Santa Madre Chiesa è chiaro. Quindi siamo solo con l'autorità della Santa Madre Chiesa. Parentesi, c'è un altro particolare. Ma questa realtà di cui stiamo parlando e che sto cercando di accennare riguarda solo i cattolici? No, no, riguarda tutti gli uomini, tutte le religioni, credenti e non credenti, atei, cristiani o non cristiani, perché è una realtà che riguarda ogni uomo. C'è poco da discutere, che ci piaccia o non ci piaccia. Quindi Padre Cuomo, commentando il 12° capitolo dell'Apocalisse, vedi poi nel cielo un segno grandioso, una donna ammantata di sole con la luna sotto i suoi piedi, eccetera. Bene, concludeva che il diavolo sulla terra fa la guerra a coloro che seguono i comandamenti di Dio. Allora, chi sono? Siamo noi. E lui praticamente aggiungeva: abbiamo passato sto guaio. Quindi questa è la realtà. Questa è la
Sì,
realtà. Ora,
eh sì,
in
proprio
quale
così.
dei concetti? Scusa.
No, dicevo proprio così, mi hai fatto ricordare un episodio di Sant'Efrem, il quale vide in visione una città dove c'era un diavolo sul muro di cinta di questa città, che se ne stava lì tanto bello, sonnecchiando, ogni tanto gettava lo sguardo. Conosci anche tu questa storia di
Mi
Sant'Efrem?
pare come ce l'accennava questa cosa che dici.
Quindi stava così bello, tranquillo, e poi a un certo punto, poco distante, c'era un monaco che pregava e tanti diavoli intorno. Sicché Sant'Efrem dice: "Ma che fate, insomma, contro quest'uomo vi scagliate così in tanti? È lì che c'è una città intera, c'è solo uno." E loro praticamente risposero che lì c'era bisogno perché gli altri erano tutti presi. Quindi, per ritornare a quello che dicevi tu, la tentazione bussa alle porte. Delle persone che non stanno ancora con i piedi nell'inferno, dove
Beh,
appunto il
Maurizio,
demonio vuole
permettimi,
portarle.
Claudio, volevo riportare quelle due o tre cose precise, poche cose. Dunque,
Certo.
dall'esordio, dall'introduzione di Padre Cuomo, abbiamo detto semplice, si ricavavano innanzitutto un paio di cose precise, che esiste un nemico che è il diavolo, Satana, con tutti i suoi accoliti, e praticamente l'astuzia più incredibile che adoperano è quella di non far credere di non esistere. Punto primo. Punto secondo, c'è da sapere, il cristiano sa quale obiettivo vogliono. Qual è l'obiettivo? È quello di portare tutti all'inferno dove stanno loro. Questo è il massimo del danno, non c'è danno maggiore. Ma vogliono anche un altro, vogliono che già qui noi viviamo l'inferno. Dio ci riempie di doni. Dio ci riempie di doni per essere felici. Quando quei 10 comandamenti che ci ha dato sono per la nostra felicità. Vuoi essere felice? Ascolta quello che ti dico. Quindi Dio ci ha dato tutto, ci dà la moglie, il marito, il lavoro, ci riempie di tante cose per farci essere felici. E invece praticamente che fa quella bestiaccia? Fa di tutto per farci credere che quello che ci ha dato Dio è poco, mentre invece si può stare meglio e lì perdiamo tutto. E si ripete la storia di Adamo ed Eva, si ripete assolutamente la storia di Adamo ed Eva. Punto. Allora sappiamo che c'è un nemico. Questo nemico che cosa vuole da noi? Quale obiettivo si pone? Dobbiamo sapere che danni può comportare. I danni che può comportare sono soprattutto questi, in maniera ordinaria o straordinaria. Innanzitutto è di natura angelica. C'era una cosa che all'inizio mi colpiva, Padre Cuomo ci spiegava, diceva, vedete, io il diavolo lo rispetto. E mi lasciava perplessa questa cosa, come l'esorcista della diocesi, quello che lo combatte, e lui diceva: io il diavolo lo rispetto, quello è di natura angelica, io sono di natura umana, è estremamente più potente e intelligente di me, non mi permetterei mai di combatterlo come Vincenzo Cuomo, io lo combatto con l'autorità della Chiesa, non come Vincenzo Cuomo. E poi aggiungeva: se il vescovo mi togliesse il mandato, smetto immediatamente, obbedienza assoluta. Quindi che cosa ci può comportare quella bestiaccia? A proposito, insegnava Padre Cuomo, quando ci sentiamo attaccati, quando sentiamo che qualcosa non va, bisogna rivolgere sempre alla Madonna, mai col tu al diavolo. Nessuno si può rivolgere col tu, né fedele e neanche i sacerdoti non autorizzati, sempre in maniera indiretta. E ci diceva Padre Cuomo, bisogna dire alla Madonna, mamma, caccia via quello schifoso. Quindi sempre in terza persona, sempre per intercessione, mai col tu. E quindi dicevamo, che cosa può comportare? Che danni ci comporta? Può comportare malattia fisica, è in grado di procurare qualunque malattia, dalla più banale alla più grave, dalla più periferica alla più centrale. Punto secondo, è in grado di procurare malattia psichica. Tante persone etichettate come malati di mente non lo sono. Punto terzo, diavolo viene dal greco diaballo, che significa dividere. E quindi l'attività che adopera con una potenza incredibile è quella di dividere, dividere padre e figlio, fratello e fratello, amico e amico, sacerdote e sacerdote, soprattutto marito e moglie. L'azione è soprattutto contro il matrimonio, contro marito e moglie. Punto quarto, un sacco di guai. Cioè la persona che sperimenta che va da padre Cuomo, perché ne ha bisogno, sperimenta questa cosa, sperimenta che gli capitano un sacco di incidenti, ma molto spesso neanche gravi. Ma sono talmente continui, perché lo portano alla disperazione. Questi sono danni, diciamo, apparentemente naturali, ancora comprensibili. E invece poi ci sono i danni, invece, preternaturali, gravissimi, che sono la possessione diabolica, la vessazione e l'infestazione. Possessione significa che e il Vangelo è pieno, padre, come faceva riferimento in continuazione all'Antico e al Nuovo Testamento in maniera precisa, comporta possessione diabolica. Si vince l'uomo, quella donna, ci sono 1, 2, 7, 2000 demoni allocati materialmente. Ecco dove era necessario l'esorcista. Vessazioni non sta all'interno, ma è un attacco dall'esterno, non meno grave, sono sofferenze terribili. Chi sperimenta queste cose sa che cosa significano. Infestazione, cioè è presente nell'ambiente. Quindi praticamente qual è il motivo? Allora, quindi praticamente questi sono i danni. Quali armi adopera? Adopera, ecco l'altro aspetto, dobbiamo sapere quali armi adopera contro di noi per sfuggirle, per non cadere in queste trappole, e poi dobbiamo sapere come ci dobbiamo comportare. Ecco quello che deve sapere il cristiano, poi basta, non deve entrare ulteriormente. Allora, che armi adopera? Adopera innanzitutto la tentazione. Tentazione, cioè, vuol far credere che i 10 comandamenti sono falsi, e il contrario è vero. E lo fa con una potenza terribile, no? Un uomo non riuscirebbe mai a resistere senza la grazia di Dio, non riuscirebbe mai a non essere ingannato. E poi usa i sistemi straordinari, ne accendo soltanto qualcuno. Accettazione di riti satanici, sette satani. Ovviamente una persona che faccia una cosa del genere lo fa con la massima lucidità, quindi se lo va proprio a cercare. Noi andiamo ad adorare Dio in chiesa e ci sta gente, purtroppo, che va a pregare il padrone suo. E lì c'è poco da dire. Ma ci sono un altro aspetto invece che non viene mai riferito e che è estremamente importante. Praticare fare queste pratiche, divinazione, astrologia, tutti questi segni zodiacali, oroscopo, cartomanzia, leggere le carte, farsi leggere le carte, chiromanzia, leggere la mano, farsi leggere la mano, gioco, non è un gioco, del bicchiere, tavolino, spiritismo, richiamo di morti dalla tomba e andare dal mago. Tutte queste cose sono gravissime. Non sono scherzi, per cui chi praticamente pratica queste cose alla fine scopre che praticamente sta giocando col fuoco. Purtroppo, ecco perché Padre Cuomo ci teneva ad insegnare queste cose. Chi ci cade? I giovani e i giovanissimi, che praticamente credono di giocare, beh, credono di divertirsi, di passare un po' di tempo con una novità, e invece si accorgono di aver aperto una porta che non riescono a chiudere. C'era a questo proposito, c'è a Napoli una scuola, un grande palazzone, Piazza Cavour, ci sono tutte scuole medie, superiori, tecniche, industriali, ci sono molte scuole. Molti anni fa, in alcune di queste classi c'era stata la famosa occupazione scolastica, i ragazzi abbandonati a se stessi si misero a fare sedute spiritiche in classe. Sono stati male tutti. Hanno avuto bisogno del sacerdote esorcista della diocesi, tutti hanno imparato sulla loro pelle che cosa avevano fatto. Bene, allora ecco perché è necessario sapere questo, perché i giovani credono di scherzare. Questo comporta tutta una serie di situazioni gravi che abbiamo detto prima, e soprattutto praticamente queste situazioni possono portare malattia fisica. Il povero medico non è in grado di capire, nonostante la sua scienza, perché gli arrivano delle situazioni che praticamente non può prendere il bandolo dalla matassa. E punto secondo, possono procurare queste cose, procurano danni a distanza, cioè non vanno in prescrizione. Cioè significa che se una persona ha fatto queste pratiche 30 anni fa, 20 anni fa, 2 ore fa o 10 giorni fa, è la stessa cosa. Come ci si libera? Bisogna andarsi a confessare. Bisogna con la confessione, io 20 anni fa, 10 anni fa, 2 ore fa, ho fatto questo, questo e questo, e chiudo l'argomento. Quindi era questo che.
Un altro mezzo
Come?
vorrei aggiungere a quello che dici, un altro mezzo di cui si serve il demonio è la diffusione dell'errore, per cui confonde molto spesso le persone rispetto alla vera dottrina o rispetto alla realtà delle cose. Adesso che si parla di esorcismo, per esempio, è uscito anche un film che è stato condannato dalla Società Internazionale di Esorcisti, un film dove Russell Crowe, l'attore, interpretava Padre Gabriele Amort, si intitola L'esorcismo del Papa, ma è tutto un film sbagliato, pieno di errori.
Tutto sbagliato, ma
E,
non c'è bisogno neanche di vederlo.
no, sì, no, infatti non consigliamo di vederlo, però si
Assolutamente.
porta alla tesi, che poi a volte è anche un errore comune, perché leggevo anche tra la chat dei nostri ascoltatori, credere che le possessioni siano casi piuttosto limitati, attribuendo erroneamente questa frase a Padre Amort, che invece ha dichiarato più volte che ha fatto migliaia di
Certo.
esorcismi, per cui se parliamo di migliaia non possiamo dire che sono pochi, ma anche se pensiamo alla fila che c'era davanti alla chiesa di Padre Vincenzo, non possiamo
200
parlare di migliaia.
persone, ma
Ecco.
c'è da dire, Claudio, perdonami se ti interrompo, c'è da dire questo, che la possessione diabolica non è di tutti i giorni, si concentra ovviamente soprattutto dal sacerdote che abbia questo ministero, chiaramente. Quindi non è cosa di tutti i giorni, anche se è frequente. Quella che invece è molto frequente è la vessazione, l'attacco dall'esterno. Quando tanti santi parlavano di essere attaccati, Padre Pio diceva che l'avevano attaccato quei cosacci, il santo curato d'Ars usava dei termini di spregio, lo chiamava chiappino, cioè erano attacchi dall'esterno molto, molto, procuravano grandi sofferenze, non è uno scherzo, sofferenze che non si riescono a descrivere, le può capire soltanto chi le prova e io non lo auguro a nessuno, in senso assoluto. Allora, ma il concetto era soprattutto, quando parliamo di questo argomento, che poi possiamo, ho quasi finito di chiarire perché ci tenevo molto, soprattutto, cioè i ragazzi devono essere informati, non permettersi di fare queste cose, perché non è uno scherzo, non giocano, insomma.
Ecco.
Un'ultima cosa ancora, un'altra cosa che può procurare possessione, non c'è bisogno neanche di fare queste cose particolari, basta che contravvengano a uno o a più dei comandamenti in maniera ripetuta e voluta. Guarda che non si
Okay.
uccide, e io voglio uccidere. Guarda che non si deve tradire la moglie e il marito, e io lo voglio fare. Quindi
Non
questa
commettere
cosa.
atti impuri e si
Come?
commettono. Non commettere atti impuri e si commettono
Sì,
ripetutamente. Può essere una fonte di possessione.
contravvenire, commettere peccati gravi, voluti, coscienti, eccetera, può portare a questo. Arriviamo all'ultimo punto che ci interessa di più, però. Ah, dimenticavo un'altra cosa, un altro punto sempre, abbiamo detto quello che fa il diavolo, ma ci sta un altro elemento che adopera, un altro elemento che potrebbe portare, il cui argomento potrebbe portare anche lì molta confusione se non fosse chiaro. Ed è soprattutto l'argomento fatture. Come fatture, ma come credi a queste cose? Stanno assolutamente nell'Antico Testamento e nel Vangelo. Sono nell'Antico Testamento e nel Vangelo e Padre Como le riferiva soprattutto dall'Antico Testamento, dal Deuteronomio capitolo 18. Si parla in maniera precisa di questo e questo non viene mai commentato, questa parte dal sacerdote in generale. E poi da San Paolo, San Paolo nella lettera ai Galati, nelle quali si parla delle opere della carne e opere dello spirito. Nelle opere della carne ci sono fornicazioni, orgie, omicidi, ruberie, stregonerie, fatture, in greco sostituito pharmakeia, che riferisco da Padre Cuomo, io in questo momento sto riferendo tutta roba sua. In greco sostituito pharmakeia, che si traduce in fatture. Poi ci sono i farmacoi, cioè i fattucchiari, nell'Apocalisse, per cui c'è lo stagno di fuoco, cioè praticamente c'è un posto proprio specifico nell'inferno per questa gente che ha fatto queste cose. Quindi
Senti,
sono molto precisi.
i talismani, portafortuna, il gobbetto, il cornetto, che posto occupano in queste?
Hanno il posto che sono cose sataniche. Allora si adoperano praticamente siccome portafortuna, ma e allora basta un piccolo commento, ma chi ha le corna? Il diavolo. E allora praticamente può portare qualcosa di buono? No, assolutamente. Amuleto, l'amuleto è sempre contro il primo comandamento, cioè si affida sempre ancora una volta al diavolo in maniera indiretta, quello che invece praticamente invece di proteggersi con Dio. Padre Cuomo ci spiegava sempre dai Maccabei come dai alcuni soldati israeliani morti, erano morti, hanno spogliatoli, quando li avevano spogliati avevano trovato che avevano dei talismani. Quindi cosa molto grave. Ma quello che ci interessa ancora di più, Claudio, per quanto riguarda le fatture, possono fare del male le fatture? Purtroppo sì. Se la persona non è in grazia di Dio, possono fare molto male. È un coltello che entra nel burro. Se la persona non è in grazia di Dio, è una freccia che rimbalza contro lo scudo. E Padre Cuomo ci insegnava. Allora, avete capito come ci si difende da tutto questo? Bisogna seguire i comandamenti. E allora bisogna osservare i comandamenti. Lui spiegava, cominciando dal terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. E lui ci spiegava, è l'unico comandamento in cui sta scritto ricordati, perché Dio sa che noi siamo un poco scordarielle, noi siamo un poco smemorati, ci dimentichiamo facilmente. Quindi il terzo comandamento, il giorno domenicale, deve essere dato al Signore. E aggiungeva Papa Pio X, diceva che la rovina di un paese comincia quando si comincia a dissacrare il terzo comandamento. Poi bisogna fare confessione frequente, comunione frequente, a Santa Messa tutte le domeniche, adorazione e poi c'è un'altra consacrazione alla Madonna. Dio ci ha dato una protezione incredibile, che è la mamma, e contro la mamma praticamente il diavolo non può fare assolutamente niente. Perché l'infinita obbedienza, l'infinita umiltà di Maria sconfigge la superbia del diavolo, la infinita impurità del demonio, cioè la purezza infinita di Maria sconfigge l'impurità del demonio, e quindi l'obbedienza di Maria sconfigge la disobbedienza. Quindi affidandoci a Maria non abbiamo nulla da temere, però aggiungeva Padre Cuomo, bisogna volerlo. E come bisogna volerlo? Innanzitutto non si deve offendere. Io non posso amare una persona e poi la offendo. Quindi, innanzitutto, amare Maria significa che io osservo quei comandamenti, tanto per cominciare, è uno. Punto secondo, è necessario praticamente affidarsi completamente a lei. E poi aggiungeva, a proposito delle fatture, poi alla fine mi diede una lezione specifica sull'argomento. Sulle fatture, cioè come ci si difende? E lui raccontava un episodio. Era andato da lui, lo ripeteva spesso questo, quindi riferisco quello che tutti i parrocchiani, tutti i fedeli ricordano, perché lo ripeteva. Forse non ve l'ho detto, forse mi sono dimenticato di dirgli questo, ma come l'ha già detto tante volte, invece lo ripeteva. Dunque, andò da lui un giovane, il quale gli disse: io ho fatto una cosa molto grave. Era unico nipote di una nonna molto vecchia e molto ricca, e lui, per prendersi presto presto i soldi, la nonna andò da un mago per far fare una fattura a morte nei confronti della nonna. E il mago gli disse: non ti preoccupare, c'è la ricetta ma facile facile, la possiamo togliere di mezzo senza difficoltà. Se non che passa qualche giorno e il mago richiama il giovane, dice: senti, quella cosa che tu volevi fare non si può fare, non è possibile, perché tua nonna va in chiesa una continuazione, confessione, comunione, rosario, è inattaccabile, non si può fare niente. E non lo diceva mica per bontà, meno male non la possiamo fare fuori, ma lo diceva perché quando questa gentaglia scatena il suo padrone contro qualcuno e trovava la porta chiusa, tornava al mittente da lui e quindi la cosa non gli faceva comodo. E padre Cuomo concludeva la lezione. Allora avete capito come ci si difende? Vedete, adesso inserisco il CD in testa, nella mia testa. Dunque, avete capito come ci si difende? L'automobile per camminare ha bisogno di 4 ruote. Con 3 ruote non può camminare. E allora servono Santa Messa tutte le domeniche, confessione frequente, comunione frequente e preghiera, il rosario, soprattutto il rosario, che è la preghiera più gradita alla Madonna. E poi concludeva: la nonna di quel giovane è tuttora viva, sta una bellezza e di tutte queste cose non sa proprio niente.
Benissimo, allora adesso diciamo un attimo, parliamo un attimo del rosario, no? Perché ci sono degli episodi anche molto belli con questa potente arma che praticamente ci consente di ricevere quella grazia necessaria per fuggire le tentazioni e sconfiggere gli attacchi del demonio, questa dolce catena che ci rannoda a Dio, come appunto recita la supplica di Bartolo Longo. C'è un episodio sull'importanza del rosario, no? Ereditato un po' da San Pio da Pietrelcina, che tu hai riportato nel libro, ma che io, diciamo, ho vissuto in prima persona perché il racconto di questo episodio l'ho sentito dalla viva voce del frate, che era padre onorato, che accompagnava, insomma, per un certo periodo accudito padre Pio. E le cose andarono in questo modo: lui lo sistemò nel letto e dopo averlo fatto coricare, Padre Pio disse: Onorà, pigliema l'arma. Traduco, che diceva: Onorato, prendimi l'arma. E allora Padre Onorato si gira un po' intorno, smarrito, e dice: là, là. E allora cerca nelle tasche, vicino al saio che aveva appeso, insomma, cioè, Onorà, l'arma. Padre, ma non c'è niente. Onora il rosario. Ah, sì, padre, il rosario. Prendi il rosario e glielo dà. E Padre Pio gli afferra la mano, lo guarda negli occhi e gli dice: Cucchè, stai. Si vincono tutte le battaglie dello spirito. Con questa si vincono tutte le battaglie dello spirito. Ed era proprio vero, perché c'era un particolare. Quando incontrai Padre Onorato, allora ero un giovane studente universitario che stava lì per laurearsi, lì per laurearsi, Padre Onorato mi dice che aveva la leucemia e due tumori ai polmoni, ma attraverso i suoi occhi c'era una vitalità e una luce che guardandolo negli occhi io ho capito che cosa vuol dire Cristo ha vinto la morte. L'ho capito guardandolo negli occhi, perché quest'uomo doveva finire di lì a poco, insomma, con la leucemia e con due tumori ai polmoni, poi sono la causa più principale, insomma, per la morte di cancro. Il tumore ai polmoni è quasi, diciamo, quasi inguaribile, no?
Certo, in
Lui
generale.
lo disse con questi occhi pieni di luce. Questo è un retroscena che penso che lo porterò con me tutta la vita. Ci tenevo a ricordarlo perché anche tu l'hai detto, però adesso purtroppo siamo in chiusura e vorrei almeno, diciamo, esaudire ad una domanda che ci pone un nostro radioascoltatore Raffaele Repucci, il quale ci chiede se puoi dirci qualcosa, però brevemente perché siamo in chiusura, sui rapporti tra Don Vincenzo Cuomo e Don Stefano Gobbi. Visto che lui faceva parte del movimento sacerdotale mariano fondato proprio da Don Stefano.
Sì, dunque, Movimento Sociale Mariano fondato da Don Stefano, Padre Cuomo era il responsabile regionale del Movimento Sacerdotale Mariano. E quindi, per questo motivo, ogni ultimo venerdì del mese, praticamente riuniva i sacerdoti che volevano, li riuniva nella parrocchia, e la mattina dell'ultimo venerdì mettevano al centro un tema. Preso dall'antico, prendevano un tema e su questo tema praticamente i sacerdoti parlavano, esprimevano i loro pareri, i loro suggerimenti, eccetera. Poi, dopodiché, i sacerdoti mangiavano tutti insieme, quindi facevano un'agape fraterna a pranzo. Poi, dopo, i sacerdoti che dovevano tornare alle loro incombenze, i sacerdoti religiosi andavano via, rimaneva qualche sacerdote. No, a questo punto Padre Cuomo rientrava in chiesa, perché stavano in canonica, rientrava in chiesa, prendeva una sedia, si metteva seduto in maniera molto familiare davanti ai primi banchi, ci faceva avvicinare tutti e ci riassumeva un poco le meditazioni che avevano fatto insieme agli altri sacerdoti. Poi si recitava il rosario, c'era la messa subito dopo il rosario e si concludeva. E si concludeva, chiedo scusa, c'era prima il rosario, la messa e poi c'era questa spiegazione, metteva vicino a noi e ci spiegava quali erano gli argomenti. Quindi gli argomenti erano un po' come per le catechesi, il sacerdote, il cristiano, la Madonna che è eucaristica, il cristiano che è eucaristia. Ci parlava della talare, della chiesa, soprattutto del sacerdote, di chi è il sacerdote, cioè ci spiegava un pochettino tutti questi commenti. Poi, dopodiché, c'era il bellissimo canto alla Madonna del Movimento Sacerdotale Mariano e poi si andava via. Questo l'ultimo venerdì del mese. Poi, il primo venerdì del mese, invece, c'era una riunione solo per i laici e solo la mattina, in cui in realtà faceva le stesse cose. Era ancora una volta motivo di grande di catechesi. Gli argomenti erano molto, molto. Poi, questo nella sua parrocchia. Poi, una o due volte all'anno si andava nel santuario di Pompei. Non sempre c'era Don Stefano Gobbi, perché quando c'era Don Stefano aveva grandissimi, tantissimi impegni in tutto il mondo, perché ha girato tutto il mondo in continuazione per diffondere praticamente questo movimento e quindi si andava a Pompei, c'era proprio un ritiro spirituale, quindi la mattina c'era Don Stefano che parlava, quando non c'era Stefano era padre Cuomo che lo sostituiva, si pranzava, c'era la messa dopo pranzo, la consacrazione alla Madonna e poi si tornava a casa. Una volta all'anno c'era prima a San Marino, poi a Colle Valenza, c'era il raduno mondiale e quindi lì praticamente c'era un ritiro spirituale di 3-4 giorni. Padre Cuomo partecipava soltanto per un paio di giorni e quindi anche lì, cioè, no, era piena di sacerdoti. La Chiesa era ed è strapiena di sacerdoti, vescovi, cardinali da tutte le parti del mondo che venivano per questo ritiro. E ancora una volta io facevo un po' da autista a Padre Cuomo quando andavamo lì con grande piacere perché per me era un ritiro anche per me, chiaramente.
Ecco, guarda, ancora abbiamo 5 minuti e mi viene di farti questa domanda, no? Abbiamo parlato di esorcismi che in qualche modo ci mettono in rapporto al soprannaturale, ma Padre Cuomo, non era un uomo che amava questi doni particolari, lui era un uomo molto ordinario, viveva la sua vita cristiana in modo molto ordinario. Intanto faccio presente a chi ci ascolta che se volessero chiedere il libro per appunto leggerlo, il libro che ha scritto il dottor Barone, così si vede, no? Ecco, penso di sì, si è inquadrato bene, no? Io non riesco a, ecco, così. In quel titolo è Ricordi di Padre Cuomo, c'è in sovraimpressione il link che potete, insomma, copiare per fare la richiesta del libro. Ma era un uomo molto ordinario nella sua vita di sacerdote, vero Rosario? Ecco, però hai giusto 3 minuti.
Era tutto ordinario, era tutto ordinario, anche l'esorcismo, che non è un ministero che viene dato con tanta facilità, cioè le viene dato soltanto dal vescovo a sacerdoti particolari, con una vita particolare, era tutto ordinario, non c'erano originalità. Quindi non c'era la messa ordinaria, feriale come in tutte le parti del mondo, 25-30 minuti feriale, 40-45 minuti festiva. Preciso, non c'erano variazioni nella liturgia, non c'erano pullman e pullman che arrivavano perché, come dice la messa, quel prete non lo dice nessuno. Era tutto ordinario, come in qualunque parte del mondo. Non c'erano messe di liberazione, non c'erano originalità. Anche l'esorcistato era vissuto in maniera ordinaria. Ecco, fin dall'inizio ho detto che era tutto piano, chiaro, cioè non c'erano queste cose, ancora sempre la parola esorcismo fa pensare a cose dell'orrore, a cose medievali. Era semplice, era Santa Madre Chiesa, punto, chiuso. Molto, 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 molto semplice.
Ecco,
Quindi la vita che conduceva una vita ordinaria, eh.
le stesse omelie erano appunto molto, molto, molto corte e semplici, che fondavano
Più
su
di 5 minuti e meno di 10. Più di,
concetti
duravano
chiari.
6-7 minuti.
Ecco. Va bene,
Ma anche
allora.
con catechesi, soprattutto un'altra cosa, Claudio, la predica del mese di maggio, predica cominciata da padre Muzzarelli, gesuita nel 1756, questo sacerdote ha inviato, per cui ogni giorno del mese di maggio era un argomento. Quindi il mese di maggio era la scuola di Maria con padre Cuomo. Quindi ogni giorno, ma da dire ordinario anche questo perché durava 20 minuti, cioè non erano ore e ore di ritiro, di catechesi, erano 15-20 minuti, punto chiuso, da orologio, in cui diceva tutto quello che era necessario e non si ripeteva mai.
Ecco, allora, insomma, non abbiamo certamente esaurito la conoscenza della personalità di Padre Vincenzo con questa trasmissione. Qualcosa in più potreste appunto apprenderla leggendo il libro I ricordi di Padre Cuomo, di appunto Rosario Barone. E che cosa dire? Se dovessimo fare un reset in chiusura, direi prendiamo esempio da questo sacerdote santo per ridurre all'essenziale la nostra vita, il tempo di Quaresima che stiamo vivendo, in effetti ci richiama a questo senso dell'essenzialità, quanto superfluo nelle nostre case, quanto superfluo nel nostro modo di vivere e quanto superfluo anche a volte il nostro parlare che potremmo invece sacrificare a vantaggio di un un colloquio interiore con il nostro Signore, ecco, parlare più con Lui e meno con gli altri, mantenere aperta questa dimensione dell'interiorità, di raccoglimento, è il tempo che ci prepara alla Pasqua. Non possiamo farlo da soli, dobbiamo farlo con il sussidio, l'aiuto e quell'amore straordinario che ha per noi della mamma nostra, la Vergine Santissima. Quindi con lei viviamo questo periodo di Quaresima. Mettiamo mano al rosario, sappiamo che è un'arma potente, usiamola, adoperiamola. Per avere le grazie che ci servono, la nostra vita è un combattimento, è inutile negarlo. Il diavolo è solo uno dei tre nemici che ci vengono insegnati nella catechesi, nel catechismo, e poi abbiamo il mondo e poi abbiamo la carne. Sono tutti nemici da combattere. Combattiamoli, prepariamoci in questo tempo di Quaresima per la battaglia e agogniamo veramente, agogniamo, cioè desideriamo ardentemente il paradiso, perché poi la corona, come anche ricorda l'Apostolo San Paolo, viene data solo ai vincitori, il premio viene dato solo a loro. Grazie Rosario per il tuo intervento, ringraziamo tutti,
Grazie a
il
voi.
Signore che ci ha dato questo sacerdote meraviglioso. Preghiamo perché ce ne siano altri come lui. Ave Maria e arrivederci al quarto venerdì di marzo.
Ave Maria.